Permettetemi anzitutto di ringraziare coloro che mi hanno invitato in questa meravigliosa sede rosminiana di Stresa e segnatamente di ringraziare il professor Muratore che ha voluto onorarmi nell'affidare a me una relazione in questo simposio. Devo dire che io appartengo alla categoria di coloro che siamo rimasti in pochi in realtà, che ritengono che il Risorgimento italiano è stata una delle pagine più grandi della nostra storia nazionale dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente e anche una delle pagine più elevate della storia dell'Europa dei tempi più vicini a noi. Dico questo perché viviamo in un'epoca di contestazioni e di revisioni fortemente diffuse, le quali io non riesco a comprendere come si possano sostenere, in quanto durante il Risorgimento un paese che era una nazione meramente culturale e linguistica è riuscito a diventare, per merito proprio e per gli aiuti di altre nazioni, la Francia di Napoleone III, l'Inghilterra e la Prussia nel 1866, è riuscita a diventare una nazione unitaria ed è, si è data la veste di uno Stato uno e indivisibile. Premesso questo, dobbiamo parlare di Rosmini. Sono anzi, direi, il primo che entra sul tema Rosmini in questo nostro convegno, perché le relazioni precedenti hanno avuto temi più vasti, mentre a me tocca di parlare effettivamente di Rosmini di fronte al Risorgimento. Insigni studiosi hanno affrontato il tema della formazione culturale di Rosmini e del suo sviluppo intellettuale, mostrando come alla base di questa formazione e di questo sviluppo vi fosse il rifiuto iniziale, totale direi, delle dottrine illuministiche e del sensismo che aveva dominato la vita intellettuale dei decenni precedenti alla rivoluzione dell'89 e di quelli ad essa immediatamente successivi. Questo lo si notava dal fatto che si era opposto fortemente alle idee di Melchiorre Gioia e di Domenico Romagnosi per le loro aperture agli ideali filosofici dominanti al tempo dell'egemonia franco-napoleonica sull'Italia. Più tardi, altri, portando la loro indagine su un terreno maggiormente incidente sulla realtà politica, hanno cercato di mettere in luce come da quella formazione e da quello sviluppo, tendenzialmente polemici, Rosmini abbia poi derivato una sua concezione dello Stato, del diritto e della vita pubblica, che tendeva a conciliare, in qualche sia pur limitata misura, la tradizione religiosa contestata dalla rivoluzione e dall'età napoleonica con alcune istanze formulate da parte della cultura filosofica cattolica della Restaurazione, e in specie, ma forse non soltanto, francese. Infine, alcuni hanno sottolineato come Rosmini si sia posto gradualmente sulle posizioni elaborate dal neoguelfismo italiano, che con alcune affermazioni egli sembrava aver anticipato, mantenendosi poi sempre fondamentalmente aderente ad esse, anche dopo il fallimento delle speranze neoguelfe che questo aveva suscitato, ovvero dopo la locuzione pontificia del 29 aprile 1848. È evidente che da questi tre angoli visuali si può ricavare l'immagine di uno svolgimento abbastanza coerente del pensiero rosminiano e del suo razionale evolversi da una posizione esclusivamente filosofica a un approccio più dichiaratamente politico, abbastanza collegato anche alla sua visione della realtà italiana del tempo. Qui il discorso ci porta a riflettere sulla concreta posizione che egli ha assunto di fronte ai problemi dell'unità nazionale italiana, problemi che egli ha sentito e vissuto in un momento che vide, come è noto, un profondo dilaceramento delle coscienze. Il termine dilaceramento delle coscienze non è mio, lo recepisco da Arturo Carlo Jemolo. Sempre sforzandosi di conciliare la sua profonda fede religiosa con gli ideali del cattolicesimo liberale, nel quale, per il suo modo di pensare e di agire, dobbiamo ritenerlo inserito. Vero è però che la peculiare posizione rosminiana nei confronti del Risorgimento e dell'aspirazione all'unificazione del Paese è stata piuttosto raramente riconosciuta dalla storiografia e dalla cultura, soprattutto liberale e laica, non soltanto del tempo a lui contemporaneo, ma spesso anche dell'epoca a lui successiva. Sono note infatti le riserve di Bertrando Spaventa e degli altri che condividevano la condanna formulata dal regalismo napoletano verso coloro che muovevano da premesse fideistiche nella speranza di conciliare la propria religiosità cattolica e la propria fedeltà alla Chiesa con le tesi patriottiche di larga parte del movimento risorgimentale, nutrito di antitemporalismo. La netta ripulsa di Rosmini nei confronti delle posizioni hegeliane e della concezione dello Stato elaborata dal filosofo tedesco di Stoccarda, costruita su una visione totalmente laica, quella, e quindi non teologizzante, era di per sé stessa sufficiente a dimostrare sul piano teorico l'impossibilità di un rapporto tra Rosmini e gli hegeliani di Napoli, rapporto che talvolta alcuni avevano invece individuato tra qualche affermazione rosminiana e il kantismo, in certa misura, condiviso dal filosofo ritroveretano. Infatti, molti degli esponenti del movimento risorgimentale, anche se originariamente avevano apprezzato, come Silvio Spaventa, le tesi neoguelfe, specialmente dopo l'abbandono della causa nazionale da parte di Pio IX, che aveva condannato la guerra all'Austria cattolica nel 1948, ritenevano praticamente impossibile una conciliazione col papato, giungendo a considerare spesso gli elementi fedeli al pontefice e alla Chiesa quasi avversari e del tutto estranei al processo unitario. Di particolare interesse appare al riguardo la posizione di Francesco De Sanctis nei suoi scritti dedicati l'uno alla scuola cattolico-liberale, l'altro alla scuola democratica, inseriti nella sua riflessione sulla letteratura italiana del secolo XIX. De Sanctis, pur senza mai del tutto disconoscere alcune qualità positive di Rosmini e l'energia con le quali questi aveva difeso le sue tesi fideistiche che lo facevano un successore immediato agli scolastici, la frase di De Sanctis, è portato a contestare come conservatrici e tendenzialmente passatiste le posizioni assunte originariamente dal filosofo di Rovereto, da lui accostato per certi aspetti al Cantù e al Tommaseo, quest'ultimo però allineatosi progressivamente, come è noto, al Movimento Nazionale, del quale diventerà uno degli esponenti più originali e anche più impegnati, dimostrandolo pienamente al tempo dell'insurrezione di Venezia nel 48-49. De Sanctis riconosce comunque a Rosmini il merito di aver assunto progressivamente un atteggiamento favorevole a quella riforma, sia pur temperata, della Chiesa, che nell'ambiente cattolico non pochi variamente auspicavano, nella speranza, da un lato, di esaltarne il prestigio e di rafforzarne il ruolo posto in discussione dal laicismo secolarizzante, e dall'altro di modernizzarne la veste istituzionale, desiderando di vederla maggiormente vicina agli ideali tendenzialmente liberal-democratici dei tempi nuovi. Erano tesi che ovviamente Rosmini sembrò perseguire con una certa coerenza sin dagli anni 30 dell'Ottocento, quando, dopo gli sconvolgimenti seguiti alla Rivoluzione francese del febbraio 30, redasse il testo dedicato alle cinque piaghe della Santa Chiesa, pubblicato però anonimo soltanto nel 48 e, come è noto, colpito dalla censura ecclesiastica che lo pose all'indice. Queste tesi però non portarono De Sanctis ad accettare la collocazione del filosofo roveretano tra gli esponenti del movimento risorgimentale, in quanto lo storico della letteratura italiana tendeva a vedere nella sostanziale fedeltà alla Chiesa il limite e le contraddizioni di un pensiero a suo giudizio ancora politicamente incerto. Tale incertezza spingeva De Sanctis, paragonando Rosmini a Gioberti, ad individuare nel primo, fortemente cattolico nei sentimenti, soprattutto il fautore di una riforma religiosa, e nel secondo, invece, vi è più dominato dalla passione indipendentistica per la propria patria, a sentirsi cittadino e italiano. Tale accostamento, nato quasi spontaneamente nella ricostruzione de Sanctisiana del pensiero dei due personaggi, coglieva da presso la profonda differenza che caratterizzava le loro motivazioni ideali e il loro approccio alla politica, da lui ritenuto preminente nel Gioberti, secondario invece in Rosmini, dominato soprattutto dalla passione religiosa. Ad essi, come è noto, ha rivolto il suo interesse e la sua attenzione sul finire degli anni 90 dell'Ottocento l'allora giovanissimo Giovanni Gentile, in uno scritto, credo che fosse la tesi di laurea, dedicato a Rosmini e Gioberti. Il filosofo operava in forma assai chiara ed anche in larvata polemica contro le interpretazioni meramente liberali e laicizzanti del Risorgimento, che pure sarebbero state successivamente riprese da storici del livello di Guido De Ruggero e di Luigi Salvatorelli. Operava il tentativo, quindi, Gentile, di un recupero dello scrittore roveretano e di una sua collocazione tra gli esponenti di una cultura nazionale concepita in modo più ampio e composito, comprensiva cioè di tutte le sue componenti. Nell'interpretazione di Rosmini del giovane Gentile si poteva già individuare la premessa di quella che sarebbe stata la sua visione unitaria del pensiero della cultura italiana del Risorgimento, finalizzati alla concezione della storia e della filosofia che gli sarebbe stata propria e che ne avrebbe motivato il pensiero ed in certo senso poi anche le scelte politiche. Era una visione comunque diversa da quella espressa da Croce, che nella storia d'Europa del secolo XIX avrebbe reagito alla semplicistica condanna fatta dal Kine del neoguelfismo italiano e quindi dei Rosmini, che ne era tra i maggiori esponenti, riconoscendo il carattere positivo che prima del 48 ebbe la loro posizione etico-politica, ma al tempo stesso giudicando da un lato contraddittoria e dall'altro illusoria la loro aspirazione a una riforma della Chiesa per l'influenza spirituale che questa tradizionalmente avrebbe continuato a esercitare. Nel giudizio pur critico di Croce si individuava comunque il riconoscimento dell'esistenza in Rosmini di un'elevata coscienza morale motivata da una profonda fede religiosa. Un simile giudizio è presente anche nell'interpretazione di un attento conoscitore del cattolicesimo della Restaurazione, come Adolfo Modeo. Questi, alle tesi del Rosmini, del quale sicuramente non condivideva le premesse fideistiche, riconosceva una carica etica che sembrava derivare al filosofo roveretano anche dall'adesione, spesso riconosciuta dagli storici, ad un certo idealismo di matrice kantiana. Tale idealismo avrebbe portato a distinguersi dal pragmatismo giobertiano, motivandone pure le scelte politiche, sempre condizionate però dal cattolicesimo che lo ispirava e che gli avrebbe impedito, per la fedeltà al pontefice, l'adesione completa al movimento unitario. Al di là comunque delle diverse valutazioni storiografiche sulle concezioni politiche del Rosmini, vale la pena di ribadire il suo patriottismo, acquisito gradualmente, muovendo dall'assoluta consapevolezza dell'esistenza nei secoli di una nazionalità culturale e civile italiana, riflessa nel cattolicesimo della sua popolazione e nella lingua comunemente usata da questa, alla quale non a caso andava fin dalla giovinezza il suo interesse. Tale consapevolezza l'avrebbe portato, in linea con le tesi neoguelfe diffuse negli anni 40, dopo il fallimento dei moti rivoluzionari dei due decenni precedenti, di ispirazione carbonaro-mazziniana, prevalentemente laicizzanti ed anticattolici, ad aderire alla visione dell'esistenza di una comune nazionalità politica italiana, nata come sviluppo logico di quella culturale e civile in un'Europa ove si stava affermando e consolidando vie più nella coscienza di molti popoli l'idea di nazione. Tale tesi, ovviamente recepita da Rosmini, era comune a gran parte dei moderati, specie se legati alla tradizione cattolica. Non è un caso, infatti, che il filosofo roveretano coltivasse nelle corrispondenze e nelle amicizie il contatto con molti di essi a lui legati da un idem sentire nei confronti dei problemi ritenuti allora importanti. L'opinione pubblica moderata, consapevole dei fallimenti delle rivoluzioni susseguitesi negli anni 20 e 30, ancora alla vigilia del 48, rifiutava e condannava, non soltanto perché contraria alla mentalità dei suoi esponenti, ma anche perché fondata su una inaccettabile violenza, ogni ipotesi di reiterazione di esperienze simili che rievocavano il giacobinismo del passato e che ai loro occhi anche il mazzinianesimo sembrava, sia pure in forma diversa, recuperare. La consapevolezza acquisita dalle esperienze rivoluzionarie della Restaurazione aveva mostrato la difficoltà, se non addirittura l'impossibilità, di modificare l'assetto politico italiano senza l'avallo, o meglio, senza l'appoggio dei principi che detenevano il potere nei vari stati del paese e che non avrebbero mai accettato di rinunciare alla propria sovranità anche per il legame che dalla Restaurazione li univa all'impero asburgico egemone con la forza delle sue armi nella penisola. Da ciò l'idea, che costituisce la base di un programma moderato, della realizzazione di un accordo delle diverse monarchie della penisola che in nome della comune nazionalità, come suggerivano i suoi propugnatori, avrebbe potuto raggrupparsi in un vincolo che sotto forma confederale o federale o comunque di lega potesse dar vita a una comunità di stati abbraccianti l'intera penisola o almeno larga parte di essa, sottraendole alla dominazione o all'egemonia straniera. Tale accordo, Per ragioni di carattere religioso, data la fede cattolica professata dalla grande maggioranza della popolazione italiana, ovviamente non poteva prescindere dall'includere lo Stato romano tra i componenti di quella comunità, garantendo necessariamente un ruolo eminente al Pontefice, capo della Chiesa e insieme sovrano temporale di uno Stato, considerato da molti non soltanto in Italia, ma nell'intero mondo cattolico, indispensabile per la tutela della libertas ecclesiae. Questo accordo, riguardante l'avvenire dell'intera penisola, avrebbe dovuto comprendere tutti i principati stati nei quali questa era divisa e quindi lo Stato Pontificio, che per la sua collocazione geografica saldava la parte settentrionale di essa col Regno di Sardegna alla meridionale con quello delle due Sicilie. Motivazioni di carattere religioso quindi si affiancavano a ragioni di carattere geopolitico, inducendo gli elementi moderati ad aderire al programma indipendentistico. Per coloro che, come Rosmini, erano profondamente cattolici e fedeli al Pontefice, la partecipazione dello Stato romano all'accordo avrebbe assunto un significato etico, affiancando all'auspicato risorgimento anche morale dell'Italia, un rinnovamento della Chiesa e una sua liberazione dalle piaghe che l'affliggevano e che egli aveva pubblicamente denunciato con la pubblicazione nel 48 del suo famoso delle cinque piaghe di Santa Chiesa. Non v'è dubbio che dalla visione espressa in questo testo, ancorché incentrato essenzialmente sulla Chiesa come istituzione, sul clero, sull'educazione ai sacerdoti, sull'episcopato e sui beni ecclesiastici, e quindi apparentemente lontano da ogni palese approccio politico, si poteva intuire come egli fosse ormai abbastanza sensibile alle idealità tendenzialmente liberaleggianti e piuttosto favorevoli a una temperata democrazia del moderatismo italiano nella forma che andava progressivamente assumendo. Anzi, rispetto ai molti che si mostravano preoccupati di evitare una brusca rottura col pontificato, rinunciando ad esporre anche se cautamente le proprie idee sull'istituzione ecclesiastica, sulla gerarchia, sul clero, Rosmini assumeva una posizione diversa, sicuramente più netta, che avrebbe finito con l'incidere anche sulla vita sociale con indiretti riflessi politici. Ad esempio, a proposito della necessità di sviluppare l'istruzione del popolo cristiano, dell'opportunità di sollecitare la sua partecipazione alla vita delle istituzioni ecclesiastiche, di rendere forte il suo legame con una gerarchia che deve rifletterne e non ignorarne bisogni e sentimenti, di fare di essa l'espressione non più del solo potere costituito, ma dei fedeli che debbono avere il diritto, come anticamente, di partecipare alla sua designazione e di ottenere una gestione diversa, più equa e consona all'esigenza del mondo moderno dei beni ecclesiastici. Erano argomenti essenziali che implicitamente finivano in qualche misura, pur nella diversità dei loro obiettivi e del linguaggio che li caratterizzava, ad affiancarsi a quelli di natura più dichiaratamente politica trattati dal moderatismo italiano. L'istruzione e la partecipazione del popolo, il rapporto con le autorità alla cui scelta i sudditi hanno il diritto di intervenire ed insieme il controllo sulle entrate e sulle spese pubbliche erano infatti molti dei temi variamente discussi allora da quello che definiamo il neoguelfismo pre-quarantottesco e che Rosmini, tendenzialmente favorevole agli ordinamenti costituzionali, come avrebbe poi reiteratamente dimostrato, mostrava di sostenere. Le rivoluzioni europee del 30-31 e particolarmente quella di luglio in Francia e quella belga con i loro esiti costituzionali significativi avevano mostrato gli elementi moderati come soluzioni diverse da quelle dell'introduzione di monarchie rappresentative erano ormai obsolete. Non soltanto quindi il condannato assolutismo regio reintrodotto dopo il congresso di Vienna, ma neanche le forme consultive concepite dal Metternich negli atti 20-21 potevano più rispondere alle esigenze di un'opinione pubblica tesa al raggiungimento degli obiettivi politici del liberalismo. Di ciò Rosmini, che pur non apprezzava troppo per lo spirito informatore e per i contenuti normativi le costituzioni variamente ispirate al modello francese, era pienamente consapevole. Lo attesta la sua attenzione agli esiti delle rivoluzioni italiane del 48, che accompagnarono la prima guerra d'indipendenza da lui seguita, con particolare favore giustificato dalla speranza di vedere la patria italiana liberata dall'egemonia straniera ed in qualche forma riunificata. Varie sono le prove di questo suo favore. Anzitutto il plauso espresso per l'octroi statutario di Carlo Alberto, che pur condividendolo in linea di principio, lo induceva a riflettere sui contenuti di quanto il testo prefigurava in materia di rapporti tra lo Stato e la Chiesa, che gli si augurava potessero svilupparsi garantendo ad essa Chiesa la maggiore indipendenza. Egli sperava che si potesse evitare ogni contrasto nel Regno di Sardegna con la Santa Sede, contrasto che invece si svilupperà dopo il 49 con suo profondo rammarico, rendendo problematico il rapporto tra il Vaticano e il movimento italiano del quale il Piemonte assumerà la guida. Aveva peraltro dimostrato il suo favore e la sua speranza per la causa italiana anche quando, accorso a Milano dopo le 5 giornate e ritiro degli austriaci, da lui che non aveva mai apprezzato il loro governo e aveva considerato l'insurrezione di Milano una liberazione dal giogo straniero, insisteva per l'unione al Piemonte Carlo Albertino della Lombardia, o meglio del Lombardo-Veneto. Va sottolineato a riguardo come restasse ben presto deluso per le difficoltà che le opposte opinioni politiche diffuse tra gli insorti opponevano alla realizzazione di questa idea, giustamente da lui considerata come la premessa di una futura unione italiana. Motivi di sconcerto e delusioni a Rosmini in quel terribile biennio comunque non mancheranno. Tra questi il rammarico per non avere potuto partecipare, come aveva richiesto, alla stesura della Costituzione per lo Stato Pontificio che Pio IX aveva fatto predisporre, che probabilmente egli, pur approvandola di massima, avrebbe preferito redatta in modo diverso con una prospettiva più universale in conformità di ciò che riteneva essere la natura, l'insegnamento e i compiti della Chiesa. Questa prospettiva emergeva abbastanza chiaramente nel testo del progetto di Costituzione per lo Stato Romano, frutto peraltro di una serie di abbozzi e di redazioni successive, testimonianza indubbia delle preoccupazioni e delle difficoltà che Rosmini incontrava nello sforzo di conciliare la peculiare struttura dell'ordinamento statale pontificio con le esigenze e le forme del costituzionalismo moderno. Era uno sforzo destinato a vanificarsi quando nel 49 da Gaeta Pio IX, spinto anche dai più retrivi tra i suoi consiglieri, giunse ad abrogare lo statuto concesso l'anno prima, frustrando le pur moderate istanze di Rosmini in favore di una forma di liberalismo costituzionale che, a suo giudizio, avrebbe potuto garantire con la libertas ecclesiae la sopravvivenza della sovranità pontificia su uno Stato romano legato agli altri ordinamenti della penisola con un vincolo federale o confederale, secondo le realtà neoguelfe che egli non aveva mai rinnegato. La prova dell'approccio rosminiano alle soluzioni federali o confederali proposte nel biennio 48-49 sono diverse. La prima è indubbiamente offerta dalla sua decisa e istintiva presa di posizione per l'Unione Sardo-Lombarda, formulata dopo la liberazione di Milano. A questa egli fa seguito la formulazione del progetto per una Costituzione dell'Alta Italia, che, redatta da un'assemblea costituente, auspicava si potesse fondare sull'unione del Piemonte con Lombardo-Veneto, base e al tempo stesso premessa di un ordinamento più ampio che avrebbe dovuto comprendere l'intera Italia. Sono note le difficoltà sorte durante l'iter formativo di quell'unione. Questa, secondo le idee di quanti erano legati a Cattaneo e agli elementi più radicali, avrebbe dovuto formarsi ad opera di una costituente eletta sulla base dello scrutinio di lista. Secondo l'elemento moderato, che invece rifletteva da presto le tesi subalpine, sicuramente meno distanti, anche se certo non affine al pensiero di Rosmini, si sarebbe dovuto realizzare senza alterare i fondamenti dello istituto parlamentare introdotto in Piemonte con lo Statuto Albertino e con l'editto Balbo, che aveva istituito il sistema uninominale a suffragio ristretto e a doppio turno d'elezione, difeso peraltro ad oltranza dallo stesso Cavour in un famoso discorso alla Camera dei Deputati del 48. In realtà, secondo Rosmini, che in quello stesso periodo di tempo aveva scritto la Costituzione secondo la giustizia sociale, il diritto di voto avrebbe dovuto essere definito in rapporto all'imposta diretta che ogni cittadino deve allo Stato, ovvero in base alla proprietà posseduta dal singolo individuo. La rappresentanza, quindi, avrebbe avuto una base censitaria, destinata a influire inoltre sulla composizione del sistema bicamerale, in quanto la prima assemblea, quella alta, Senato, avrebbe dovuto rappresentare i grandi possidenti e la seconda invece, la bassa, la Camera, i piccoli proprietari. Di qui la palese difficoltà di conciliare lo schema rosminiano non soltanto con quelli formulati dai fautori, per lo più repubblicani o radicali, della Costituente Lombarda, ma anche con il sistema difeso dai sostenitori subalpini dell'editto Balbo ormai in vigore nel Regno di Sardegna. Difficoltà destinata ben presto ad essere dimenticata dopo la battaglia di Custoza, quando le armi austriache stroncarono le speranze dei patrioti lombardi. Così cadde anche l'ipotesi espressa nello scritto sull'Unità d'Italia, posto in appendice alla Costituzione secondo la giustizia sociale, che formulava un piano di confederazione tra gli Stati italiani, prevedendone gli organi di governo e le basi istituzionali. Rosmini, ovviamente, muoveva dalla considerazione che il primo nucleo della futura unità della nazione avrebbe dovuto essere formato dall'Unione Sardo-Lombarda, ma la sua ipotesi, come le altre, era destinata ad apparire irrealizzabile di fronte alla realtà generata dalla sconfitta militare piemontese. Era l'ipotesi che lo stesso Gioberti, in questo all'unisono con Rosmini, aveva formulato nel tentativo di dare una maggiore consistenza alle speranze dei moderati di ovviare a soluzione il problema dell'indipendenza e dell'unità d'Italia, che a giudizio dei più scarse prospettive di realizzazione avrebbe avuto senza il totale impegno del Piemonte. Come avrebbe osservato poi Croce, la soluzione federalista era destinata a cadere definitivamente dopo la disfatta subalpina e con essa a crollare ogni illusione di raggiungere l'unità e l'indipendenza del Paese attraverso il federalismo. Le diverse formazioni statali, creduto federarsi, apparivano infatti da quel momento del tutto inconsistenti sul piano politico, mentre il Regno di Sardegna, per la sua classe dirigente, la sua diplomazia e il suo esercito, avrebbe rappresentato la sola entità statale capace di condurre a compimento il risorgimento del Paese. Questo sarebbe stato ovviamente realizzato in base a criteri e a schemi del tutto opposti a quelli concepiti dai moderati e dai guelfi alla vigilia del 48, ma questa è un'altra storia. Rosmini, comunque, malgrado le circostanze avverse, rimase sostanzialmente fedele all'idea federale, da lui ritenuta l'unica soluzione idonea al problema italiano. Lo dimostra il favore col quale seguì le trattative in favore della Lega Doganale, che aveva dovuto sorgere tra il Regno di Sardegna, il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio, e che egli auspicava potesse trasformarsi anche in una Lega politica, anche senza mai condividere l'aspirazione di quanti sognavano che un'alleanza siffatta potesse sostenere il Piemonte se il governo di Torino avesse deciso inopinatamente di riprendere l'ostilità contro l'Austria. Lo dimostra anche il fatto che per dare una certa concretezza all'idea di una Lega politica allora in discussione avesse redatto a me d'appunto in una bozza informale 6 articoli che avrebbero potuto costituire la base di una Costituzione federale per quegli Stati italiani. Nel clima di allora, dominato da pulsioni rivoluzionarie, però non vi era spazio per un discorso siffatto. Peraltro, la stessa ipotesi federalista di Rosmini finiva con l'essere un'aspirazione priva di fondamento, in quanto, come egli intuiva perfettamente, dopo la locuzione del 29 aprile Pio IX non avrebbe mai potuto approvare la ripresa della guerra all'Austria, né gli altri Stati italiani vi avrebbero partecipato, lasciando così isolato il Regno di Sardegna nella decisione che l'avrebbe portato ad una nuova e più dura sconfitta. Per questo, durante la sua delicata missione a Roma, nel periodo che vide l'assassinio di Pellegrino Rossi, la fuga del Papa Gaeta, le difficoltà frapposte dall'Antonelli e dall'ambiente che attorniava il Pontefice ad ogni suo tentativo di evitare il ricorso alle armi straniere contro la Repubblica Mazziniana e al tempo stesso il suo desiderio di impedire la ripresa delle ostilità tra il Piemonte e l'Austria, destinata nell'isolamento subalpino a finire con la tragedia culminata nella brutale Navara, Rosmini visse quel dramma personale che avrebbe descritto nel libro della missione a Roma di Antonio Rosmini Serbati negli anni 48-49. Se un aspetto del dramma vissuto da Rosmini era rappresentato dallo svolgimento delle vicende italiane, cui susseguirsi avrebbe portato una seconda restaurazione che nello Stato romano era destinata ad apparire reazionaria e imperita, come è stata definita, ma che all'opposto nel Piemonte di Vittorio Emanuele II avrebbe assunto connotati laicizzanti e anticlericali, specie con le leggi Siccardi, con l'abolizione del foro ecclesiastico, con i tentativi di introdurre il matrimonio civile, un altro motivo era dato dalla ingiusta condanna da parte della sede apostolica del suo libro delle 5 piaghe della Santa Chiesa, una condanna che fu per lui cattolico e sacerdote fonte di grande dolore. L'interesse comunque di Rosmini, uomo di alta moralità e di forte spirito religioso, per le sorti della patria italiana che si avviava ormai sotto la guida di Cavour al suo risorgimento, non sarebbe mai diminuito. Grazie.